File 9, pagina 85, 1 novembre, 2 novembre 1944. Siamo arrivati alla festa di Ogni Santi e alla commemorazione dei defunti. Ci hanno fatto fare 2 giorni di riposo. Il freddo si fa sentire più che mai. Qui è tutto bianco e la brina non si scioglie neanche di giorno. Più che ai santi, sembra di essere a Natale. Stamane ho riunito nella stube un gruppo di italiani e abbiamo pregato per i nostri morti e per i nostri compagni morti nel lager. Stanotte è suonato l'allarme e nel buio abbiamo visto 2 fiammate. 2 prigionieri hanno tentato il suicidio attaccandosi al reticolato, ma poiché durante l'allarme abbassano la tensione non sono morti, e così li hanno impiccati al palo della tortura con le braccia dietro la schiena. Li hanno lasciati così, impiccati, nudi, per tutta la giornata. Gli abitanti di Leau venivano al cimitero sulle tombe dei loro defunti, guardavano e tiravano oltre. Nella mattinata siamo andati in cucina per il caffè che ci è stato servito nella manasca con un pezzo di pane. Toh, ci siamo detti, sono arrivati in cucina i francesi e qualche cosa è cambiato. A mezzogiorno, nuovamente in cucina per la zuppa che, oltre alle carote, le rape, il semolino, ha anche dei pezzetti di carne. Non si sa che carne, ma è carne. Alle 4, nuovamente in cucina, e novità delle novità, ci hanno dato il caffè dolce, la razione di pane nero umido e acido, un cubetto di margarina e una fetta di salame. Verso le 6 è suonato l'allarme, ci siamo ritirati nelle stube e la conta è stata fatta baracca per baracca, ma i conti non tornavano. Solo con la terza conta si sono accorti che mancavano i 2 poveretti che erano ancora impiccati e ridotti a 2 blocchi di ghiaccio, e così i conti hanno quadrato. Oggi, commemorazione dei defunti, ci siamo riuniti per pregare. Nella mente mi passavano i nostri morti, i nostri cimiteri pieni di fiori e di lumini, le 3 sante messe, la processione pomeridiana in cimitero, il rosario lungo che non la finiva più, prima nella chiesa della Madonna di Tavella e poi a casa. Che ricordi, che rimpianti, e noi qui. Dopo il caffè servito nella Feldflasche, tutti sulla Plaza Pell per delle comunicazioni del Lager Führer. Arrivato col suo immancabile frustino in mano, ha annunciato che d'ora in avanti sarà migliorato il servizio cucina, che la zuppa e il caffè saranno sempre caldi, che le stube saranno riscaldate, che sarà aumentata la razione di sigarette e che saranno severamente puniti i furti. Inoltre, a partire da domani, 3 novembre, la scorta sarà cambiata. Al posto della SS ci saranno i volontari della Polizia Civile, che hanno carta bianca su di noi. Se uno tenta di scappare o fa qualche mancanza, può essere anche fucilato sul posto. Ci ha anche avvertiti di non fare confidenze al personale civile che lavora dentro e fuori la miniera, e che fra qualche giorno saremo portati a Bernburg per una nuova disinfezione. Un'ultima cosa: fra qualche giorno arriveranno da Buchenwald 200 prigionieri per rimpiazzare i morti. Nel pomeriggio i monatti, ormai tutti li chiamavano così, hanno caricato il carretto e si sono diretti verso il cimitero col loro carico di morti. Né il prete né i numerosi, non so come definirli, fedeli che si trovavano nel cimitero stesso si sono degnati di uno sguardo verso quel tragico funerale. Noi, al di qua del reticolato, ci siamo chiesti: ma perché il prete non si è recato su quella tragica tomba a dire una preghiera e a dare una benedizione? Non sono anche quei poveretti lì figli di Dio? Oppure il Dio dei tedeschi è superiore al Dio degli altri? E i figli di quale Dio sono? 3 novembre 1944. Oggi si torna in miniera, dopo la conta alle 5 sulla Plaza Appel e la distribuzione del caffè caldo e del pane margarina, ci hanno detto che tutti i commandos andranno avanti assieme, seppur distanziati uno dall'altro. Ad attenderci sul cancello ci sono le nuove guardie del corpo, vestite di verde, con un copricapo alto e visiera. Tutti anziani, ben armati e con un bastione al guinzaglio. Dopo il Mützenab, all'indirizzo del Lagerführer, l'interminabile corteo si muove, facendo un fracasso indiavolato con gli zoccoli sul terreno gelato, e quando attraversiamo gli abitati tutti sbirciano attraverso le imposte socchiuse, ma niente acqua e niente sassi. Arrivati sul piazzale della miniera c'è un pisa-pisa per montare sui montacarichi e scendere nelle viscere delle saline, almeno laggiù è tiepido. Anche in miniera, all'ora di riposo, c'è stato distribuito il caffè caldo, come ai civili, con la differenza che il loro è dolce e il nostro amaro. Anche il ritorno lo facciamo tutti assieme, ma divisi per comando, e sul carretto accanto a tre morti c'è anche Pieri Vento, così lo chiamiamo noi, perché corre sempre, disteso per un attacco di ernia e un forte attacco di Durchfalle, la micidiale dissenteria, chi più e chi meno, la Durchfalle sta prendendoci tutti. Arrivati al lager, appello e conta, mancano 4 persone, i 3 morti e il povero Pieri Vento, che addormentatosi sul carretto funebre è stato scaricato assieme ai morti nel retro della baracca Revir, l'infermeria, e lasciato lì. Quando ha potuto, premendosi la pancia, è arrivato anche lui sulla Plaza Pell. Con uno spintone lo hanno buttato per terra, mentre lui si lamentava dicendo «Kranken, Kranken», due capò lo hanno rimesso in piedi, gli hanno calato i pantaloni ed effettivamente hanno constatato che ha l'ernia ben evidente, però la punizione nessuno gliel'ha levata. Hanno fatto portare il famigerato cavalletto, due capò, hanno tolto i pantaloni al povero Pieri e mentre stavano per distenderlo sullo strumento di tortura, lui gridava «dissenteria, dissenteria», cioè che gli scappava la cacca. Lo hanno legato con le cinghie e poi i due capò hanno incominciato a frustarlo mentre il Lagerführer faceva la conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al settimo colpo Pieri ha aperto le catarate e la Durchfalle ha fatto il resto. Lagerführer e i due capò erano pieni dalla testa ai piedi e sono corsi a lavarsi. Noi abbiamo slacciato le cinghie del cavalletto e Pieri è andato a lavarsi e a fare il resto. Per fortuna è arrivato un provvidenziale allarme aereo che ci ha fatto entrare nelle stuve, altrimenti quelli ci avrebbero fatto passare la notte sulla Plaza Pell. Però siamo andati a dormire senza cena e imputata la causa al malcapitato Pieri Vento. Povero Vittorio, dormire a stomaco vuoto, lui che a casa mangiava anche chiodi. Qui invece rape, carote, semola e pane acido, quando capita. Meno male che ancora non ha accusato nessun malanno. 4 novembre, 10 novembre 1944. Nel lager, fame, freddo, botte, lavoro pesante e malattie stanno facendo molte vittime, fra le quali anche questi friulani. Vignudo Mario di Udine, il 10/11/1944, del negro Francesco di Corno di Rosazzo e Menossi Valterino di Palmanova, tutti e due il 2/11/1944, Zuccolo Alido di Udine il 9/11/1944. I nuovi accompagnatori sono per lo più anziani, uno in particolare sembra che cammini per scommessa, tanto che dopo i primi due giorni gli hanno tolto il fucile e dato un manganello che usa sulle nostre schiene spesso e volentieri e senza nessun motivo. Quando cammina sembra sia il cane a tirarlo avanti e mastica sempre la lingua, tanto che noi friulani lo abbiamo soprannominato Mangelenghe, mangia lingua, e ora tutti lo chiamano con quel nomignolo. Fra le tante brutte cose, ieri è successa una cosa divertente. Faceva ancora buio e cadeva nevischio. Senza nessun motivo, come sempre succedeva, Mangelenghe si è messo a bastonare un russo. Il cane abbaiava come una bestia feroce e non si sa perché. Forse il russo gli ha fatto lo sgambetto o il cane lo ha strattonato. Fatto sta che Mangelenghe è caduto sul cane stesso, che gli è scappato di mano ed è rimasto tramortito a terra. Gli altri suoi compagni, visto che non si alzava, lo hanno caricato sul carretto e portato all'infermeria della miniera. Non lo abbiamo più visto, povero Mangelenghe, ha finito male la sua carriera di aguzzino. Per il cane, che sembra non abbiano più ritrovato, hanno fatto inchieste, ci hanno interrogati più volte, hanno fatto una montagna di verbali, ma di Mangelenghe neanche un accenno. Ci siamo detti che anche qui è come in Italia: se muore un mulo si muove anche lo Stato Maggiore, se viceversa muore un povero soldato mandano la comunicazione di morte alle famiglie tramite i carabinieri. È proprio il caso di dire che tutto il mondo è paese. La mattina, e questo lo notiamo da qualche giorno, vediamo il personale civile e gli scienziati confabulare tra di loro e fare i commenti dopo aver letto i giornali. Sembrano preoccupati. Ci deve essere qualcosa che non va. Che le V2 abbiano fallito come le V1, che la guerra si metta male come tutti pronosticano, ma speriamo che il buon Dio, che preghiamo la mattina nell'andata e la sera nel ritorno dalla miniera, faccia cessare questa carneficina e che punisca chi l'ha voluta e chi la sta portando avanti. Alle 4 del pomeriggio già imbrunisce e noi, con i piedi impiegati e gelati e con gli zoccoli rotti, non ce la facciamo più. È inutile che urlino snell, snell quando siamo sulla Plaza Pell per la conta. Se danno uno spintone a uno cade tutta la fila e poi giù botte perché siamo caduti. Se continua così la fine non dovrebbe essere lontana. Stasera, al rientro dalla miniera, è successo un altro incidente. Stavamo passando per una borgata ed è scoppiata la solita gazzarra. Banditen, Italiener, Sklavener, Judenschweine, Reine, Caput, Caput. E noi, magari cumò. Poi è volato qualche sasso ed infine i barattoli di acqua. Uno dei nostri, visto che gli lanciavano un barattolo, si è abbassato e l'oggetto ha preso in pieno una guardia. Aperti cielo, ha tirato giù un Herrgott Sacrament e poi col cane si è messo a rincorrere quei forsennati in un fuggi-fuggi generale, mentre qualche altro guardiano ha sparato per aria, credo. In men che non si dica, sembrava fosse l'ora del coprifuoco, finestre chiuse, gente sparita e la teppaglia che se la dava a gambe rincorsa dalle guardie. Ci sarebbe stato da ridere, ma noi non ne avevamo proprio voglia. Ricomposte le fila siamo ripartiti e per strada abbiamo incontrato il Lagerführer in bicicletta che veniva a cercarci e, subito messo al corrente del ritardo, è ripartito ad attenderci sulla Platz Appell. Dopo la conta e il solito predicozzo, ha chiesto se ci fosse un italiano capace di fare il sarto e, se sì, facesse un passo avanti. Io, che avevo qualche cognizione di sarto, volevo uscire dalle fila, ma pensavo a Vittorio, che restava solo. Mio fratello, invece, non ci ha pensato su due volte e mi ha dato uno spintone dicendo: «Salvati, almeno tu se puoi». Il Lagerführer, con l'immancabile frustino in mano, mi ha detto con tono perentorio: «Hier, qui». Mi sono avvicinato, tremando come una foglia, e tramite l'interprete, che era un calzolaio francese, mi ha detto quali erano le mie mansioni e di presentarmi l'indomani mattina alle 6 al blog numero 1 dei Erin Schneider, sarti per uomo, e dei calzolai, Schusterai. Non so come ho risposto «ja», «sì», ho fatto dietro front, e lui mi ha dato una sventola sul sedere che mi ha fatto vedere le stelle, e con gli altri sempre in fila a prendere la sbobba ho detto a Vittorio: «e tu adesso?», e lui mi ha risposto: «lasciami un poco del tuo mangiare e ci salveremo tutti e due». Non ho chiuso occhio in tutta la notte, ma in compenso ho pregato la Madonna di Tavella che mi aiuti a fare bene il mio nuovo lavoro. 11 novembre 1944. E per me comincia un capitolo nuovo. Mi sono alzato come sempre, sono stato alla conta col mio comando, Comando Leau, e sempre con loro sono andato in cucina a prendere il caffè, e intanto il mio nuovo capo mi stava cercando. E così, quando sono entrato nel blog numero 1, sarti e calzolai, il capo me ne ha dette di tutti i colori. Come inizio non è male, ho pensato. Poi mi ha mostrata la catasta di indumenti da aggiustare, mi ha mostrata la macchina da cucire e tutto il resto. Sul momento mi ha dato 10 giacche da aggiustare, sicuramente di altrettanti morti. C'era poco da fare: attaccare le tasche penzolanti, rattoppare le rattoppe, mettere i bottoni mancanti. Mi ha detto che per le 4 del pomeriggio dovevo aver completato il lavoro, altrimenti nicht essen, e che mi avrebbe mandato di nuovo in miniera, e se n'è andato. Eravamo in 4, 2 calzolai e 2 sarti col capò. Quando il capò è uscito, uno dei 2 calzolai, un omone grande e grosso, mi ha detto in perfetto italiano di stare attento a lui perché è una bestia. Mi ha spiegato che, siccome avevano mandato via il suo compare, ora avrebbe cercato in tutti i modi di vendicarsi. Sono rimasto meravigliato nel sentirlo parlare così bene l'italiano e gli ho chiesto di dove fosse. Mi ha risposto che è francese e che mi spiegherà il tutto un po' alla volta. Mi sono veramente rincuorato e ho ringraziato Dio per avermi fatto trovare un amico. Per prima cosa ho riattaccato le tasche con la macchina, e mentre stavo imbastendo le toppe è entrato il capò, che ha esaminato il lavoro già fatto e quello che stavo facendo, e si è messo a gridare che prima bisognava attaccare i bottoni e poi il resto. Io gli ho detto di no, perché i bottoni possono rompere l'ago della macchina, e poi come si cuce. Ha trovato anche da ridire sul lavoro inutile dell'imbastitura delle toppe, che si possono attaccare senza stare a fare tante finezze. Non gli ho risposto e ho continuato col mio lavoro. A mezzogiorno sono andato con gli altri in cucina, dove ci aspettava una buona zuppa con patate, carote ed altri ingredienti. Poi ci hanno dato il pane, un cubetto di margarina e una fetta di salame. Prima di uscire al capò mi ha presentato al suo collega di cucina, al quale ha detto: «Ma ne avrà per poco? Questo me lo ha tradotto il francese calzolaio e mi ha ripetuto di stare molto attento a lui. Ho ripreso il mio lavoro e un po' dopo è arrivato il Lagerführer, ha guardato quello che avevo fatto e che stavo facendo e ha fatto un cenno affermativo con la testa, quindi se n'è andato. Verso le 15 avevo ultimato il lavoro e sono andato a vedere l'altro vestiario ammucchiato, un disastro. Per esempio, la toppa nel sedere dei pantaloni non era con la cucitura in mezzo ma intera. Per questo motivo si staccava ed era sempre a penzoloni e noi col sedere al vento. Il calzolaio mi ha avvertito di non finire il lavoro prima dell'ora fissata, perché altrimenti l'indomani mi avrebbero aumentata la dose. Verso le 4 è arrivato il capo. Prima ha controllato il lavoro fatto dai calzolai e poi il mio e mi ha detto di metterlo sulle scansie. Io l'ho appoggiato, separato da quello già fatto, così vedranno quello che faccio io e quello fatto dagli altri. Uscito il capo, il francese mi ha chiesto di dove sono. Di Udine, gli ho risposto. Mi ha guardato e quasi esclamando ha aggiunto: Udine, Hotel Italia, Cham Formidable, Campo Formido, Trattato di Napoleone, Trieste, Gorizia. Gli ho chiesto come fa a sapere queste cose. Mi ha risposto che lui abita a Parigi e che fa da cameriere autista a un gran signore discendente dalla famiglia di Napoleone e la cui moglie, della quale mi sfugge il nome, è friulana. È per questo che parla bene l'italiano e che sa anche qualche parola in friulano come mandi, sta ben, o vencumo, bies e tante altre, roba che non mi schianti il cuore. Per me è stato un vero amico e un valido aiuto fino a quando siamo stati insieme. Si chiamava Maurice Grignard. La sera, appena visto Vittorio, gli ho dato il pane e la fetta di salame e gli ho raccontato com'era andata la prima giornata. Anche loro non hanno avuto storie per la strada, anzi, non hanno visto quasi nessuno. Mi ha riferito che Mange Leng si è fatto molto male ed è ricoverato da qualche parte. 12 novembre, 20 novembre. Noi internati viviamo con il minimo necessario alla sopravvivenza e il massimo della sopportazione, tanto che se dovessimo uscire vivi di qui e potessimo raccontare quello che ci è successo, non so se quelli che non hanno visto e provato quello che stiamo vedendo e provando noi ci crederanno. Lavoro pesante, fame, botte, umiliazioni, malattie, fra le quali la micidiale Durkheimfalle. Il freddo stanno decimandosi, tanto che da Buchenwald dovrebbero arrivare 200 nuovi Untermenschen per riempire i vuoti di quelli che ci hanno lasciati. Beati loro, viene da dire. In questi giorni il Burgermeister di Leau è stato visto più volte a colloquio col Lagerführer e poi fare sopralluoghi nella fossa del cimitero dove vengono sepolti i nostri compagni. Ciò significa che i morti del Lager non verranno più portati al cimitero, ma in una discarica abbandonata fuori del paese. Altri provvedimenti: i morti accatastati dietro l'infermeria in attesa di sepoltura dovranno essere coperti. I morti trasportati coi carretti devono essere coperti per togliere dalla vista della gente sensibile di Leau il triste spettacolo. Dunque, la gente sa benissimo che al di dentro del reticolato si consuma un triste spettacolo, e non solo la gente, ma anche le autorità civili, militari ed ecclesiastiche, e tutti zitti. Paura? Indifferenza? Menefreghismo? Oppure è giusto che sia così? Per i nostri morti, neanche la sepoltura nel cimitero, in una discarica, Maurice li ha definiti Villa Razza dannata. Dal di fuori arrivano notizie molto brutte sull'andamento della guerra per i tedeschi. La Russia è già liberata, grosse offensive sono in corso in Francia e in Italia e i movimenti partigiani, ormai a carattere europeo, sabotano i punti nevralgici dei rifornimenti alle truppe naziste e fasciste, con gravissimi danni in uomini e materiali. Sembra che anche le V2 abbiano fallito e che i giornali parlino del prossimo collaudo di un'arma che dovrebbe dare la vittoria finale al grande Reich. Intanto i tedeschi si ritirano su tutti i fronti e il pessimismo sta prendendo il sopravvento all'euforia. Mi hanno anche riferito che da 2 giorni nelle miniere ci sono tante SS e Gestapo che stanno controllando il lavoro degli Wissenschaftler, scienziati, e controllano anche i grandi macchinari. Gli allarmi aerei continuano con ritmo incessante. Non si sa più quando siamo sotto allarme e quando c'è il cessato allarme, tanto che i commandos non passano più per i paesi, ma vanno per strade fuori mano. L'appello non lo fanno più sulla Platz, ma dentro ogni singola baracca. In cucina è prossimo il cambio dei cuochi tra i francesi e i russi e nell'infermeria è una vera decimazione tra gli ammalati. Tra i morti purtroppo ci sono anche questi friulani. Laudi Lando di Tor Viscosa, morto l'11/11/1944. Bertoni Giuseppe di Reana del Royale, morto il 14/11/1944. Zaina Orlando di Cervignano, morto il 18/11/1944. Toneato Biagio di Talmassons, morto il 19/11/1944. Pagina 92.